3. Esaminiamo ora la profondità della devastazione. Dice il Salmo 143: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo. In me viene meno il respiro, dentro di me si raggela il mio cuore. Isaia 42, 22, 23 dice: Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in prigioni, sono divenuti preda e non c'era un liberatore. Saccheggio e non c'era chi dicesse restituisci. Chi fra voi porge l'orecchio a questo? Vi fa attenzione e ascolta per il futuro? Vediamo tutti questi punti insieme. Primo, un mondo di sentimenti confusi. Se vuoi aiutare una persona abusata sessualmente, devi cercare di capire questo mondo di sentimenti confusi e intensi che è diventato la loro prigione ed è lì che devi incontrarla. Se l'aggressore è suo padre, si sente totalmente tradita. Se l'aggressore è un'altra figura in autorità, la sua capacità di fidarsi è fratturata. Si sente incapace di fidarsi. Essa si aspetta che le si creda, ma non la si crede. La madre può essere gelosa, timorosa o negare. Può anche essere incolpata o punita per aver mentito. Nessuno intorno a lei sembra dolce, gentile e protettivo. Dio per lei è stato deludente. Si sente completamente sola nel suo dolore, abbandonata a se stessa. Salmo 142, versetto 5 dice: Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Essa sperimenta emozioni di impotenza e paura a seguito di quanto detto sopra, anche dopo che l'aggressore non è più un pericolo per lei. Si crea delle immagini fantasiose dell'amore, è disponibile e vulnerabile alle cattive relazioni che, quando falliscono, rafforzano la sua certezza di non aver bisogno di nessuno. Spesso è preoccupata per la sessualità. 2. Secondo fattore, essa idolatra i suoi sentimenti. Una persona abusata sessualmente non può contare su nessuno, può contare solo su se stessa. È incapace di trascendere il momento presente, ha soltanto i suoi sentimenti presenti come base della sua vita. I suoi sentimenti attuali sono il suo riferimento, il suo idolo, la sua unica guida. Lei si sente oppressa dal suo dolore. La paura domina tutti i buoni ricordi e i pensieri positivi e impedisce ogni speranza. Quando l'autorità ha tradito la sua fiducia, i suoi buoni ricordi sono stati spezzati. È incapace di trascendere il momento presente. Il passato è confuso, poiché l'autorità non è più un santuario, una speranza o una guida affidabile, non ci sono più verità eterne sulle quali possa fondare la sua vita. Non trova riposo in nessuna verità, dubita di tutte le verità cristiane. L'autorità non gli offre più alcun asilo, speranza o direttiva degna di fiducia. Non gli resta che i suoi sentimenti per fondare la sua vita. Sono i suoi sentimenti del momento presente che gli rivelano la verità. La sua ragione lavora in due modi per giustificare tutto ciò che i suoi sentimenti generano. Comincia a contare solo su se stessa, il suo cuore e la sua ragione, per la forza e la protezione. Si dice: Io sono ok, non ho bisogno di nessuno, posso prendermi cura di me stessa. Dal suo cuore scappano grida di aiuto, ma questo cuore non si fida di nessuno. Anche se urla per chiedere aiuto, non è in grado di riceverlo. Non appena sente l'amore sincero degli altri che la spinge a fidarsi, si sente vulnerabile e invasa dalla paura. Crede che le pareti del suo cuore chiuso siano la sua unica protezione ed è spaventata quando l'amore sembra far crollare queste mura. Trova difetti in tutti coloro dove l'amore comincia a sciogliere il suo cuore. Poi scappa. Coloro che l'amano e vogliono aiutarla devono perseverare nella loro preghiera di intercessione ed essere lì, essere presenti per lei al momento opportuno. 3. Terzo, la sua identità è confusa. Essendo stata violentata sessualmente, la sua identità di donna, figlia, moglie e madre è stata violata, strappata e contorta alla base. Si sente tradita, invasa, sporca, impura, manipolata, intrappolata, rubata e svuotata. La sua autostima è bassa e povera. Fu trattata come un oggetto, non come una persona. Da suo padre, la bambina avrebbe dovuto ricevere la conferma che è amabile e desiderabile come donna. Suo padre avrebbe dovuto riconoscerla come una persona unica. È nella sicurezza delle braccia di suo padre che una bambina impara come rilassarsi tra le braccia del marito più tardi. Il modo onorevole, affettuoso e rispettoso con cui il papà tratta la sua mamma dà alla bambina l'identità di una donna che un giorno sarà amata e rispettata da un uomo. Se il padre si prende il tempo di notare la sua piccola e di darle fiducia, se le fa sapere che è fiero di lei e le dice che è bella, se passa del tempo con lei ed esprime il suo affetto con sensibilità e purezza, quella ragazza saprà che lei è un tesoro. Avrà così una sana stima di se stessa e sufficiente fiducia per permetterle di presentarsi sessualmente e in ogni altro modo al suo sposo come una benedizione e un dono. Ma se suo padre ha abusato di lei, si sente tradita, invasa, sporca, impura, manipolata, intrappolata e svuotata. Le è stata rubata la fierezza, la dignità e il valore. La sua autostima è bassa e povera. Si percepisce come meno di niente, una nullità che non sarà mai qualcuno, soprattutto se gli altri sapevano quello che le è stato fatto. Gravita verso coloro che si sentono come lei, che non resistono all'intrusione, alla mancanza di rispetto, che sono sporchi, intrappolati, manipolati, non amabili. Questi ultimi non la minacciano, si vede in loro e si identifica con loro. Sono meno di niente e nessuno mi accetterebbe se sapesse veramente chi sono. 4. Si sente in colpa. Una ragazza abusata si sente in colpa. È colpa sua. È convinta che sia stata lei a causare l'aborto. In quasi tutti i casi, la ragazza vittima di abusi si crede colpevole. È una delle bugie che domina su di lei. Non lo è. Lei è soltanto una vittima. Ciò di cui è colpevole è di aver voluto che suo padre la notasse, la affermasse con un sano affetto. Suo padre ha frainteso l'immensa fiducia che Dio le ha fatto affidandole sua figlia per proteggerla mentre cresceva in bellezza. Ha reagito partendo dal suo bisogno egoista e indisciplinato di gratificazione. È arrabbiata con se stessa. Perché non l'ho detto a qualcuno? Perché non ho resistito? L'ho provocato. A volte l'aggressore usa minacce. Anche senza minacce verbali, la vittima avverte il pericolo per la famiglia se rivela l'abuso. Il suo dilemma è confermato dalle accuse dell'aggressore, soprattutto quando è stato scoperto. È colpa tua, mi hai costretto. A causa tua ho perso tutto. La sua colpevolezza personale è rafforzata dalla crisi familiare che ne è seguita con la rabbia e le ferite di tutti e di ognuno che si diffondono alla luce del sole. Si sente in colpa anche se ha provato del piacere sessuale. Non avrei dovuto provare un vero piacere, dice a se stessa. Le sensazioni sessuali sono state risvegliate prematuramente. Non sa che è normale, non dipende dalla sua volontà. Dio ci ha costruiti così, che la stimolazione degli organi sessuali produce normalmente sensazioni di piacere. Può anche aver desiderato di provare ancora lo stesso piacere, ma ciò che ha vissuto è mescolato a sentimenti di ripugnanza e di malvagità. Lei dice a se stessa: non sono normale, sono sporca. Per sfuggire al peso schiacciante del suo senso di colpa, comincia a fuggire, a scappare. A correggere, si ripiega su se stessa e sulla performance per meritare l'amore. Poi ci sono i tentativi di suicidio, l'alcol e le droghe, le mutilazioni di se stesse. Questo Questo non fa altro che aumentare la crisi familiare e quindi alla sua impressione di essere la grande colpevole. 5. È arrabbiata e vuole punire. Una ragazza abusata dal padre incolpa suo padre, sua madre, Dio, la società e se stessa. Vuole punirli tutti. Si sente tradita dagli altri. Si aspettava di essere protetta dai suoi genitori e da Dio e non lo è stata. Essa reagisce emotivamente contro la sua famiglia e gli altri. È la collera contro sua madre e tutti quelli che sono come lei. Dov'era? Lo sapeva. Perché ha sposato un uomo così? Oppure è la collera contro Dio. Come ha potuto permettere questo? Dov'era? Non credo che egli esista veramente. È l'ambivalenza verso il padre, l'aggressore. Lei lo ama perché è suo padre. E lei lo odia allo stesso tempo perché ha abusato di lei. È arrabbiata con gli altri, questi snob a scuola, questi ipocriti in chiesa. La sua rabbia può essere espressa in qualsiasi momento e contro chiunque, anche se non è stata provocata. 6. Ha un disperato bisogno di essere amata. Una ragazza abusata ha un disperato bisogno di essere amata, il che la rende vulnerabile nei rapporti con i ragazzi e con i predatori sessuali. L'appetito sessuale è stato risvegliato in essa ed esacerbato dai demoni di impurità. Allora, spesso si abbandona alla promiscuità. I segni del suo bisogno di affetto vengono fraintesi. Si aggrappa a qualsiasi ragazzo che sembra prometterle di prendersi cura di se stessa per sempre e farà di tutto per non perderlo. Avendo perso la verginità, continua a contaminarsi. Non ho più niente da perdere, ho già perso tutto. Ha bisogno di punire se stessa e gli altri. Lei crede che il suo unico valore come persona è nella sessualità. Può anche diventare lesbica. Dice: gli uomini sono troppo pericolosi. Oppure si dà alla prostituzione, soprattutto se è dipendente da alcol o droghe. 7. Essa crea dei meccanismi di difesa comuni alle vittime di abusi sessuali. Vediamoli insieme. Sul piano della fiducia, la ragazza abusata ha visto tradita la sua fiducia negli altri, dall'aggressore, specialmente se suo padre o un'altra figura di autorità, che avrebbe dovuto proteggerla e invece non l'ha fatto. Da sua madre, che non è stata lì per proteggerla. Potrebbe anche essersi confidata con qualcuno che non le ha creduto. Così ha potuto fare un giuramento interiore che non oserebbe mai più fidarsi di nessuno. Poi, a livello della sessualità. Una ragazza abusata sessualmente a volte prende un percorso opposto alla promiscuità. Fa un giuramento interiore che la porta alla frigidità oppure opprimere la sua sessualità. Può anche fuggire nella fantasia o nella regressione. I giuramenti interiori. La vittima di abusi sessuali, invece di dedicarsi alla promiscuità, può fare anche un potente giuramento interiore simile a questo se fosse verbalizzato. Mai più mi lascerò ingannare. Non mi lascerò più andare in una relazione che sembra pulita e buona. Per esempio, semplicemente un desiderio di essere amata e affermata, ma che alla fine è malvagia, ripugnante e distruttiva. Questo giuramento può essere cosciente o inconscio, può essere completamente dimenticato anche con il tempo, ma è registrato nell'essere interno come una potente direttiva di controllo e di blocco che sfocia in una disfunzione sessuale nel matrimonio. Più tardi, con il suo sposo, può desiderare di uscire dalla sua inibizione ed avere più di intimità, ma è soggetta ad un blocco insormontabile ogni volta che lui si avvicina a lei. È incapace di incontrarlo, di fare comunione, di provare piacere sessuale o l'orgasmo. Per il bene del suo sposo e del suo matrimonio, può accettare l'atto coniugale. Spesso allora sperimenta però dolori vaginali. Per lei l'atto coniugale è un dovere e una fatica da evitare il più possibile. La frigidità. La frigidità è definita come assenza o difetto nella donna di orgasmo nei rapporti sessuali. Può avere cause diverse. L'abuso sessuale è una possibile causa. Vediamo cos'è la repressione. La vittima perde ogni ricordo cosciente del trauma che viene represso nell'inconscio. Non ha memoria cosciente di essere stata abusata. Un tale pensiero è così doloroso che l'ha dimenticato completamente. Questo è un termine psichiatrico che significa processo volontario di inibizione di pensieri, affetti o comportamenti che sono consciamente ritenuti inopportuni, distinto quindi dalla rimozione, che è inconscia e che per lo più provocata dall'angoscia. Poi abbiamo le fantasie. Questo meccanismo di fuga è spesso utilizzato per far fronte all'esperienza continua di un abuso sessuale. Non essendo in grado di evitare i contatti con l'aggressore o avendo troppo paura di parlarne con qualcuno, la vittima impara ad affrontare la situazione fingendo di essere qualcun altro o altrove. Spegne tutti i suoi sentimenti e porta la sua attenzione lontano, o scende mentalmente ed emotivamente nel limbo, mentre l'aggressore si serve del suo corpo come di una cosa che essa ha temporaneamente abbandonato. Tale pratica diventa abituale in lei e più tardi diventerà un problema nelle relazioni coniugali, perché sarà incapace di unirsi spirito, anima e corpo con il suo coniuge. La regressione. Un altro meccanismo di fuga è la regressione. In psichiatria è il ritorno a stadi precedenti rispetto all'oggetto, allo sviluppo della libido o a quello dell'io a causa di frustrazioni. Una volta Paula Sanford racconta che Margie, una donna di 30 anni, durante la sua prima sessione di preghiera con loro, regredì improvvisamente allo stadio di un bambino di 2 anni. Non c'era stata alcuna provocazione perché i Sanford non cercavano di indurre i richiedenti a rivivere o anche a ricordare i loro traumi di infanzia. Come preghiera, si era semplicemente chiesto al Signore di farsi carico di tutto ciò di cui avevano parlato, e non si era parlato di abuso, e che Egli, Dio, cominci a guarire il suo essere interiore e la renda capace di perdonare chiunque l'avesse ferita fin dall'infanzia. Margie allora regredì spontaneamente in una bambina di 2 anni e questo durò per 3 giorni. Le fu trovata una famiglia cristiana che acconsentì a riceverla a casa loro. Questa famiglia si occupò di lei mentre lei, Margie, camminava con un passo incerto, il pollice in bocca, tirando una piccola coperta dietro di lei. Parlava come una bambina, giocava con il cibo. Si nascondeva nel guardaroba finché non le si promise di proteggerla. Dopo 3 giorni, Margie, la donna, ritornò in sé e il ministero continuò. A poco poté rivelare i suoi ricordi di abusi sessuali, quelli provenienti da suo padre, gli stupri di ragazzi con cui usciva e l'abuso perpetrato da un membro del clero presso il quale era andata a cercare aiuto. Da giovane adulta, in seguito a tentativi di suicidio, aveva fatto anche alcuni soggiorni in un ospedale psichiatrico. Era diventata anoressica e bulimica allo stesso tempo. La preghiera di guarigione durò per 1 anno, con regressioni ogni tanto, fino a quando poi la sua vita fu trasformata dal Signore. Ricordatevi che noi, come oranti, non dobbiamo mai, ripeto, mai provocare deliberatamente la regressione in qualcuno. Più avanti vedremo come affrontare la guarigione di una vittima di abuso sessuale.